Pluriversi Radio, podcasting dell'Università di Bergamo, Massimiliano della Torre, Facoltà di Economia, corso di istituzioni di diritto pubblico. Nella lezione di oggi prenderemo in considerazione l'organo ed il rapporto organico. Successivamente ci occuperemo dei soggetti ausiliari dello Stato, siano essi persone giuridiche, siano essi persone fisiche, e infine ci occuperemo delle classiche funzioni dello Stato, ossia della funzione normativa, della funzione esecutivo-amministrativa e della funzione giurisdizionale. Le prenderemo in considerazione in senso soggettivo, ovvero sia con riferimento agli organi che le pongono in essere, oggettivo con riferimento all'attività attraverso la quale queste funzioni vengono poste in essere, e in senso formale, ovvero sia con quali atti queste attività vengono poste in essere. Infine, prenderemo in considerazione la funzione di indirizzo politico. Fino adesso abbiamo preso in considerazione l'ordinamento giuridico e in particolare l'ordinamento giuridico statuale, vedendo quali sono le caratteristiche formali e quali sono le caratteristiche sostanziali, quindi norme, istituzioni, sovranità, territorialità, popolo, governo e territorio dal punto di vista materiale. Oggi dovremo prendere in considerazione preliminarmente, così poi finalmente ci addentriamo nella nostra materia in toto, dovremmo prendere in considerazione lo Stato come persona giuridica. Innanzitutto, che cos'è una persona giuridica? Questo dovremmo saperlo perché l'abbiamo visto ancora agli inizi delle nostre lezioni, quando abbiamo parlato di persone fisiche e di persone giuridiche. La persona giuridica è un complesso, è un'organizzazione, un complesso di uffici dotato di personalità giuridica. In via generale tutti gli stati moderni sono stati dotati di personalità giuridica, cioè sono persone giuridiche espressamente. Nel nostro ordinamento, ad esempio, gli enti pubblici, gli enti territoriali vengono definiti come persone giuridiche. Le regioni sono persone giuridiche anche loro, ma vengono espressamente definiti persone giuridiche, le province e i comuni. Per quel che riguarda il nostro Stato, la cosa viene data per scontata da parte della Costituzione. Il fatto che ci troviamo di fronte a delle persone giuridiche è un portato dello Stato moderno, dello Stato di diritto e quindi anche dello Stato di diritto sociale, perché se noi pensiamo allo Stato patrimoniale, al quale abbiamo accennato ieri, qui di persone giuridiche non si parlava affatto, tutto lo Stato era il sovrano, cioè il governo, che gestiva le cose in termini, tra virgolette, privatistici. Quindi ci possono essere degli stati che non sono dotati di personalità giuridica. L'esempio più clamoroso è dato dalla Gran Bretagna, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dove ogni organo costituzionale è una persona giuridica, quindi la corona, il Parlamento, il governo, ma non esiste la persona giuridica Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda. Lo Stato Città del Vaticano non è una persona giuridica, perché anche qui la personalità giuridica spetta alla Santa Sede e via dicendo. Spetta alla Santa Sede e via dicendo. Però come si vede, si tratta di forme statuali radicate che hanno particolari collegamenti con la storia precedente e quindi non si sono aggiornati. Gli stati contemporanei sono tendenzialmente tutti delle persone giuridiche, Perché è importante concentrare l'attenzione sulla persona giuridica? Perché la persona giuridica è sulla figura della persona giuridica. Perché attraverso la figura della persona giuridica noi ci troviamo di fronte a una particolare manifestazione, che è quella del rapporto organico e della, tra virgolette, rappresentanza organica. Allora, una persona giuridica, abbiamo detto, è un complesso di uffici. l'ufficio a sua volta può essere preso in considerazione sia in termini oggettivi sia in termini soggettivi. In termini oggettivi che cosa significa? Che un ufficio è creato da una legge, ovviamente posto in essere da una o più norme, e a questo ufficio sono attribuite determinate competenze che spettano solo a lui e solo ad esso ufficio e non ad altri uffici, oppure se sono ripartite tra questo ed altri uffici è perché la legge le ripartisce. Quindi in termini oggettivi diciamo che un ufficio è un complesso di competenze, una serie di competenze per cui quell'ufficio è tenuto a fare determinate cose in una determinata maniera, secondo un determinato procedimento. In termini soggettivi invece, guardando cioè l'ufficio in sé stesso non esiste, è una creazione puramente giuridica, bisogna che ci mettiamo qualcuno nell'ufficio per cui quell'ufficio possa fare qualche cosa. In termini soggettivi quindi per ufficio si intende il titolare dell'ufficio. E a seconda che l'ufficio sia monocratico o collegiale, ci troveremo appunto di fronte a soggetti monocratici, cioè formati da una sola persona o da più persone. Una persona giuridica si compone di più uffici, quindi di più strutture con competenze particolari, con competenze specifiche, e questi uffici sono per l'appunto gli organi. La parola organo deriva dal greco organon, che vuol dire strumento, e quindi sono gli strumenti attraverso i quali la persona giuridica opera e si manifesta, opera al proprio interno e si manifesta verso l'esterno. Perché è importante, qual è la grande implicazione, la grande e importante implicazione della costruzione della persona giuridica, del fatto che gli ordinamenti si sono immaginati e hanno organizzato le persone giuridiche? La grande implicazione è questa, è che il titolare dell'organo, il soggetto, l'organo per agire deve manifestare delle volontà, deve porre in essere degli atti giuridici, dei negozi giuridici o dei fatti giuridici a seconda dei casi, tutte cose delle quali abbiamo parlato. E queste cose vengono poste in essere dal titolare dell'organo. Ok? Però, quindi sono una manifestazione di volontà o un comportamento posto in essere dal titolare dell'organo. Solo che questo comportamento, e qui sta il bello della persona giuridica, non viene imputato al signor X, ma viene imputato all'organo, alla persona giuridica. Vedo che siamo perplessi. Allora, facciamo un esempio nel quale spero che un po' venire. Si leggono ancora a scuola i promessi sposi? Ecco. Allora, nelle prime pagine dei promessi sposi abbiamo tutta la famosa storia delle gride, no? Che c'erano le gride contro i bravi e i vagabondi, che il primo governatore, un certo governatore del Granducato di Milano, del Vicereame di Milano, fa le grida contro i cosi, poi questo governatore se ne va via, arriva un altro governatore che gli fa una grida, poi ne arriva un altro. Il Manzoni, che era un signore spiritoso, innanzitutto era nipote di Cesare Beccaria, quindi era un signore che sapeva di diritto, e sotto il profilo del diritto manifesta ovunque di intendersene notevolissimamente, invece qui preferisce farsi prendere la mano dall'essere spiritoso piuttosto che stare attento al diritto. Perché i vari governatori, viceré, erano costretti a porre in essere delle grida che si occupavano sempre delle stesse cose? Perché non c'era l'organo. L'ordinamento giuridico non aveva concepito l'organo, ci troviamo ancora in una forma di Stato semipatrimoniale, per cui non c'era continuità tra il governatore di prima e il governatore di dopo, perché il potere, l'autorità, spettava alla persona di quel governatore. Quindi quando quel governatore se ne andava via, tutte le norme poste da quel governatore cadevano, perché era scomparsa l'autorità, scomparsa, potrebbe essere tornato in Spagna, dico, so, è lo stesso, perché era scomparsa l'autorità che l'aveva posta in essere, e quindi l'autorità che gli succedeva, se voleva che quelle regole continuassero a vivere, doveva rifarle. L'aver inventato, l'aver concepito l'ordinamento giuridico, in particolare l'ordinamento giuridico statuale, come una persona giuridica, fa sì, e quindi che agisce attraverso gli organi, e l'organo, la volontà dell'organo si imputa alla persona giuridica direttamente e non alla persona fisica o alle persone fisiche, se l'organo è collegiale, che ha manifestato quella volontà o che ha posto in essere quel comportamento, fa sì che non ci sia più bisogno di reiterazione. Le implicazioni più importanti dal punto di vista dell'organizzazione e anche dal punto di vista di noi cittadini, della costruzione dell'ordinamento giuridico statuale e degli ordinamenti derivati come persone giuridiche, sta nel fatto che attraverso la persona giuridica ogni organo è continuo e indefettibile. Continuo nel senso che il fatto che un'ordinanza del sindaco di Bergamo si è posta in essere nel 1999 continua a produrre effetto anche se il sindaco del 2007 non è più lo stesso sindaco, perché è imputata non al sindaco signor Rossi o poi signor Verdi, ma è imputata al comune di Bergamo, è una manifestazione di volontà del comune di Bergamo, e il comune di Bergamo è continuo, è sempre quello. E indefettibilità, che è l'altra caratteristica fondamentale della persona della costruzione della persona giuridica, indefettibilità perché anche se viene meno la persona titolare dell'organo, il colloquio con la persona, la possibilità di interloquire, di avere rapporti con la persona giuridica non viene meno. Se domani ci sono le elezioni e io al comune di Bergamo e io devo chiedere una autorizzazione a costruire, quindi il sindaco non c'è, il consiglio comunale non c'è, eccetera, perché scadono 45 giorni prima, io lo posso chiedere lo stesso, perché il comune è lì. Poi magari me la dà da 45 giorni perché non c'è chi decide, ma intanto io non devo aspettare che venga il signor tal dei tali, no, mi rivolgo alla persona giuridica comune di Bergamo. Quindi la costruzione della persona giuridica è proprio le implicazioni fondamentali della costruzione dell'ordinamento giuridico come persona giuridica, o appunto come persona giuridica, sono il fatto che quella persona giuridica non viene mai meno ed è continua, quindi non c'è bisogno di una serie di reiterazioni, non c'è bisogno di fare tante grida come accadeva nei Promessi Sposi. Il titolare dell'organo, quindi questo è il rapporto organico, il titolare dell'organo è appunto pone in essere la figura della rappresentanza organica, in quanto io sono titolare dell'organo, io manifesto la volontà per quel che compete al mio ufficio, una volontà per quel che compete al mio ufficio imputabile a quella persona giuridica. Quando faremo diritto, pochino di diritto amministrativo che dobbiamo fare in questa sede, che dobbiamo fare in questo corso, vedremo delle ulteriori implicazioni. Ma l'essenziale è che noi teniamo presente che attraverso la persona giuridica, costruendo l'ordinamento giuridico come persona giuridica, questo non viene mai meno. C'è sempre. E questo è un vantaggio sia per la persona giuridica che non deve continuare a rifare, sia per l'ordinamento che non deve continuare a rifare le stesse cose, sia per chi è in relazione con l'ordinamento, perché il colloquio, il rapporto può essere costante. Allora, attraverso la persona, attraverso il rapporto organico, se noi torniamo al discorso che abbiamo fatto, differenza tra capacità giuridica e capacità di agire, che differenza c'è? Ne abbiamo parlato qualche settimana fa? La capacità giuridica si acquista alla nascita e l'altra al compimento della maggiore età. La capacità giuridica significa essere astrattamente idonei a essere titolari di parti di rapporti giuridici, capacità di agire significa essere concretamente idonei, poter essere materialmente parte di un rapporto giuridico. Dunque, attraverso la costruzione la costruzione della persona giuridica, potremmo dire che l'ordinamento giuridico acquista capacità di agire, perché diventa in grado di gestire personalmente i rapporti, proprio personalmente, i rapporti che gli fanno capo. È chiaro questo, che uno dei, sono stato sufficientemente chiaro, perché uno dei punti clou, il bello del diritto è che c'è molto relativismo e c'è molta astrattezza. L'astrattezza consente di concentrare l'attenzione, che non vuol dire essere scappato per aria, significa poter concentrare l'attenzione sui punti nodali di qualche cosa. La costruzione della persona giuridica, e ci sono voluti 2000 anni per costruire, per giungere a questa costruzione, è una notevole forma di astrattezza, proprio perché la persona giuridica chi la tocca? Siamo tanti, noi siamo lo Stato, siamo qui, ma lo Stato non lo tocchiamo. E però attraverso questa costruzione i nostri rapporti sono facilitati al massimo, perché non dobbiamo ripetere le grida ogni 15 giorni. Allora, quindi persona giuridica, organi, rapporto, strumenti attraverso i quali la persona giuridica opera, organi e rapporto organico, imputabilità della volontà manifestata dal titolare dell'organo alla persona giuridica. A questo punto si pone un problema, che è quello di come facciamo a preporre una persona all'organo, e quindi dobbiamo concentrare un attimo l'attenzione sui titolari degli organi. Gli organi possono essere, titolari degli organi possono essere, si possono essere qualificati come funzionari oppure come dipendenti. Allora, il sindaco è un funzionario. Gli uffici del comune con i dipendenti comunali non sono funzionari, sono delle articolazioni interne dell'organo attraverso il quale, attraverso le quali l'organo è in grado, sono l'ufficio in senso soggettivo, sono le articolazioni, la struttura, l'organizzazione dell'organo, appunto, attraverso le quali quell'organo è in grado di fare quello che viene messo in grado di fare, quello che gli compete di fare. Comunque, appunto, la preposizione all'organo, l'essere attribuito ad un organo, può dare origine a due figure, quella fondamentalmente due figure, quella del funzionario e quella del dipendente. Il funzionario generalmente è colui rispetto al quale opera la rappresentanza, tutto quello che abbiamo detto un attimo fa circa la rappresentanza organica. I dipendenti sono coloro che coadiuvano il funzionario a svolgere l'attività che gli compete. I funzionari possono essere a loro volta funzionari onorari oppure possono essere funzionari di carriera e quindi pubblici dipendenti. E qui la distinzione si fa un po' più sottile da cogliere, un po' più difficile da cogliere. La capiremo forse meglio quando, alla fine di questo corso, quando avremo visto una serie, un'ulteriore serie di caratteristiche. Per il momento ci basta di sapere che il funzionario onorario è colui che svolge quell'attività, non, quindi titolare dell'organo, non professionalmente, e per ciò stesso non percepisce una retribuzione ma un'indennità, uno stipendio ma un'indennità. Il funzionario di carriera invece è colui che è immesso nella struttura di quella determinata persona giuridica e che svolge quell'attività di mestiere come fonte del proprio reddito e quindi non percepisce un'indennità bensì una retribuzione. Differenza tra indennità e retribuzione è che l'indennità io la prendo fin tanto che è una somma che mi viene attribuita per come dire, rivalermi del disturbo che mi prendo nel fare qualche cosa. La retribuzione invece è il compenso del mio lavoro, Quindi l'indennità, una volta che io smetto di fare quell'attività, teoricamente non dovrei percepire più niente. Viceversa, se percepisco una retribuzione, a questa retribuzione sono legati gli istituti di carattere previdenziale. Verrò pagato durante la malattia, avrò la pensione quando raggiungo una certa età e via dicendo. In via generale, appunto, i titolari degli organi sono dei funzionari, possono esserci però benissimo dei titolari di organo che sono onorari, dico. Possono invece esserci benissimo dei titolari di organo che sono funzionari di carriera. L'esempio più classico è costituito dal magistrato, dai magistrati della magistratura ordinaria, che vengono preposti all'organo attraverso un determinato procedimento di selezione personale e che poi svolgono l'attività di magistrato come attività professionale e per questo percepiscono uno stipendio. Come avviene, come si diventa funzionari onorari o di carriera? Si può diventare funzionario di carriera l'investitura, insomma, può essere, cioè l'attribuzione della posizione può essere legale o negoziale. Legale è l'attribuzione della titolarità dell'organo che opera in quanto il soggetto si viene a trovare in una determinata, a presentare determinati requisiti richiesti dall'ordinamento. L'esempio più classico è appunto quello del magistrato. Io faccio l'esame, il concorso per verificare se ho le conoscenze di diritto necessarie e sufficienti per dire giustizia, per dicere ius, se ce le ho divento magistrato e seguo la carriera. I modi negoziali invece sono delle manifestazioni di volontà, che possono essere le più varie, grazie alle quali quel soggetto viene scelto, ma non sono previsti dei requisiti specifici. I modi negoziali per eccellenza sono l'elezione, dove il corpo elettorale che manifesta la volontà di preporre, di far diventare titolare dell'organo consiglio comunale, consiglio provinciale, parlamento, eccetera, il signor X che si è presentato candidato, o la nomina. La nomina è quando, se diciamo così, l'elezione è un'operazione che viene dal basso, cioè un collegio elettorale che individua secondo determinate procedure un soggetto e lo mette in quel posto, la nomina invece è un procedimento che viene dall'alto, c'è un organo al quale la legge attribuisce il potere di scegliere qualcuno e di metterlo lì. Il Presidente, noi eleggiamo il Parlamento, il Presidente della Repubblica nomina il governo, nomina il Presidente del Consiglio, i singoli ministri, i sottosegretari. È un procedimento, anche qui, negoziale perché? Perché c'è una manifestazione di volontà e noi sappiamo che il negozio giuridico si chiama negozio giuridico ogni manifestazione di volontà discrezionale. Io non devo votare per lui o per lei, io voto per chi mi aggrada a me, per chi mi va a me, non per altri. Anche la nomina è una manifestazione di volontà negoziale. Io, Presidente della Repubblica, nomino Presidente del Consiglio, lei o lui, perché in quel momento lì mi sembra più idoneo lui piuttosto che lei, o viceversa. Ma è una mia manifestazione discrezionale di volontà, quindi un atto negoziale. C'è anche un ulteriore strumento, un ulteriore modo di preposizione di un soggetto ad un organo, che ad esempio era molto in uso nella Repubblica di Venezia, ma che negli ordinamenti contemporanei è un po' passato di moda, che è il sorteggio. Io prepongo un soggetto a un determinato organo scegliendolo tra una molteplicità di soggetti, ma a occhi chiusi. Tiro fuori il bigliettino e dico tocca a X piuttosto che a Y, ma il sorteggio è una cosa che si usa pochissimo. Allora, altre due caratteristiche, adesso che abbiamo preso in considerazione, abbiamo visto l'organo dal punto di vista soggettivo, come si crea l'organo, come si prepone un soggetto ad un organo, chi può essere preposto ad un organo, vediamolo un attimo dal punto di vista oggettivo, cioè del complesso di funzioni che l'ordinamento attribuisce a quell'organo. Le caratteristiche dell'organo dal punto di vista oggettivo, scusate, sono fondamentalmente due. Ogni organo si caratterizza per competenza e per gerarchia. La competenza è il complesso, attraverso il termine competenza, individuiamo il complesso di attività che spettano, che quell'organo deve svolgere. La competenza è competenza innanzitutto territoriale. Il sindaco di Bergamo ha competenza sul territorio di Bergamo, il tribunale di Bergamo ha competenza per tutto ciò che avviene all'interno del circolo del tribunale di Bergamo. Ok. La stessa cosa se avviene a Milano è di competenza o del sindaco di Milano o del tribunale di Milano, se avviene all'interno di quell'altro territorio. Poi abbiamo la competenza per valore e la competenza per materia. Competenza per valore significa che le questioni fino ad un certo valore spettano ad un ufficio, da un certo valore in su o da un certo valore in giù spettano ad un altro ufficio, una volta che si è determinato territorialmente. E ancora per materia, a seconda appunto della materia, ci si rivolge competente a svolgere e a trattarla, sarà questo o quest'altro ufficio. Se voglio la patente mi rivolgo alla motorizzazione, se voglio il diploma mi rivolgo alla scuola, se voglio il passaporto mi rivolgo alla questura. Quindi i criteri di misurazione della competenza, la competenza significa complesso di attribuzioni. Si noti bene che il complesso di attribuzioni, proprio perché ci troviamo in uno stato di diritto, è determinato, sarà determinato da che cosa? Dalla legge, che è lo strumento normativo più forte. Quindi la competenza è inderogabile a meno che la legge non consenta delle deroghe. E i termini attraverso i quali si misura la competenza sono quelli che abbiamo detto adesso, materia, valore e territorio. Se io sono residente a Bergamo, per una serie di questioni dovrò rivolgermi al comune di Bergamo, non al comune di Milano o di Seviano. Nel 1960, intorno agli anni 60, proprio qui a Bergamo, era successa una cosa che aveva fatto scalpore, perché c'erano gli operai di una ditta che aveva sede sul lago Asarnico, erano scesi in sciopero coinvolgendo tutta la popolazione. Si vede che erano proprio arrabbiati e quindi praticamente c'era l'intero paese sollevato. Il sindaco di Sarnico, del paesino vicino a Sarnico, non riusciva a controllare la situazione, nel senso che non gli obbediva più nessuno. Allora il sindaco di Bergamo, scortato da una che era una persona di più sottile, più duttile del sindaco di Sarnico, scortato da un certo numero di vigili, se n'è andato a Sarnico e ha acquietato la situazione, lo sciopero è rientrato, tutti sono rimasti soddisfatti. La cosa ha avuto grande scalpore, ma l'aspetto che faceva più scalpore ancora era che il sindaco di Bergamo, secondo me, era che il sindaco di Bergamo, con le forze armate di Bergamo, se n'era andato nel comune di Sarnico a fare delle cose che sarebbero spettate al sindaco di Sarnico. Quindi aveva agito come sindaco al di fuori della sua competenza. Se andava da lui o se andavo da io, era assolutamente, da un punto di vista giuridico, era assolutamente la stessa cosa. E quindi se andavamo là personalmente era uguale, lui che se era andato là con i vigili era un po' peggio, perché io non potevo arrivare con i vigili. Era andato là con la sua forza, ma non sua forza di persona fisica, sua forza di sindaco. che non poteva andare là. Questo per dire la competenza. L'altro principio che caratterizza una persona giuridica è quello della gerarchia. La gerarchia individua gli organi in senso verticale. L'organo gerarchicamente superiore è in grado di influire sull'organo gerarchicamente inferiore, a parità di competenza per materia e per territorio, non necessariamente per valore. Come si fa a stabilire se c'è un rapporto di gerarchia? O lo dice la legge, e quindi siamo a posto, oppure, se la legge non lo dice esplicitamente, dobbiamo desumerlo da una serie di poteri che sono attribuiti all'organo gerarchicamente superiore. Quindi, un organo gerarchicamente superiore quando, ad esempio, può sciogliere conflitti di competenza tra organi inferiori. Oppure, un organo è gerarchicamente superiore quando può delegare ad un altro organo, che quindi sarà gerarchicamente inferiore, cose che spettano a lui. Il sindaco può, quando noi guardiamo sulla nostra carta d'identità e troviamo la carta d'identità rilasciata dal funzionario delegato, siccome il potere di certificare spetta al sindaco, ma se il sindaco dovesse rilasciare carte d'identità passerebbe la sua giornata solo a fare quello, allora delega un funzionario che attesta per lui. Questo significa che il sindaco è gerarchicamente superiore al funzionario dell'ufficio anagrafe. Oppure il contrario della delega può avocare. Una cosa spetta al funzionario, ma l'organo gerarchicamente superiore avoca se dice no, di questo mi occupo io. L'organo gerarchicamente superiore può agire in termini di potere sostitutivo. All'organo gerarchicamente inferiore spetta di prendere determinate decisioni. A fronte di un allagamento della strada il vigile dovrebbe transennarla, il vigile, non la, il capo dei vigili, insomma il vigile competente per quartiere, dovrebbe transennarla, non lo fa, passa il sindaco e ordina di transennare quella strada. Esercita in via sostitutiva un potere che non è stato esercitato per inerzia dall'organo competente. Questi, una volta che... due cose importanti. L'organo gerarchicamente superiore può annullare per motivi di legittimità o revocare per motivi di merito l'atto posto in essere dall'organo gerarchicamente inferiore. Come? Togliere la multa, ad esempio. Se il vigile ha dato ingiustificatamente una multa, il capo dei vigili e il sindaco possono togliere la multa. Se la toglie perché la multa è stata presa dal figlio del sindaco, allora c'è qualcosa che non va. L'essenziale è che ci siano dei motivi obiettivi per cui quella multa può essere revocata. Allora, voi vedete che la costruzione, quanto più un ordinamento giuridico diventa complesso, quindi quanto più sono le funzioni che devono essere svolte dal soggetto pubblico, dal soggetto pubblico, tanto più questo soggetto diventa articolato, tanto più si moltiplicano gli organi al suo interno per poter seguire tutte le questioni che devono far capo al soggetto pubblico. Nell'ambito dello Stato di diritto, che abbiamo detto aveva come funzioni fondamentali quelle di garantire la sicurezza, l'ordine all'interno e la sicurezza all'esterno, le spese maggiori erano quelle della Corte, perché una volta che pagavo l'esercito, che pagavo la polizia, basta. Nel momento in cui il soggetto pubblico ha cominciato a costruire scuole, strade, ospedali, a produrre insegnamento, a produrre sanità e via dicendo, gli uffici si sono allargati. Gli uffici si sono allargati, si sono moltiplicati, e quindi i rapporti di gerarchia e di competenze, le questioni di competenze e di gerarchia si sono moltiplicate. È evidente che competenze e gerarchia, quanto più l'attività della persona giuridica è estesa sul territorio, tanto più si porranno problemi di competenze e di gerarchia, che saranno risolti a priori dalla legge, ma possono sempre sorgere nel caso specifico. Non sappiamo dove corre il confine non sappiamo precisamente dove corre il confine, la guardia campestre di Lallio discute con la guardia campestre di Curno, perché dice no, qui devo pensarci io, no, devo pensarci io. Proprio perché l'organizzazione è complessa, gli organi possono essere classificati in diverse maniere. Allora, nel corso dello svolgimento del corso troveremo organi di tutti i tipi e scopriremo quali sono le caratteristiche. A priori dobbiamo tenere presente due distinzioni quantomeno di fondo. In una persona giuridica pubblica, o in più persone giuridiche pubbliche, ci sono degli organi costituzionali e degli organi non costituzionali. Gli organi costituzionali sono gli organi fondamentali di quel determinato ordinamento, sono gli organi senza i quali quell'ordinamento non esisterebbe e che lo caratterizzano, fanno sì che quell'ordinamento abbia una sua propria individualità. Negli stati moderni, in via generale, gli organi costituzionali sono dati dal Parlamento, dal Governo, dal Presidente della Repubblica, da particolari organi della magistratura e via dicendo. La caratteristica degli organi costituzionali, e questa è una cosa che dobbiamo tenere presente perché ci renderà più complesso, non più complesso capire, vedremo che incide in maniera particolare su alcune cose, è che gli organi costituzionali sono dotati, sono posti da ogni ordinamento, si caratterizzano per essere posti esattamente sullo stesso piano, e quindi sono perfettamente autonomi, tendenzialmente se non perfettamente autonomi, gli uni dagli altri. Il Parlamento non può invadere alcune competenze, alcuni ambiti del governo, così come il governo può invadere alcuni ambiti del Parlamento, del Presidente della Repubblica o della Corte Costituzionale. E per fare questo, per evitare che ci siano queste sovrapposizioni, vedremo che gli organi costituzionali sono tutti dotati di una potestà regolamentare, della cosiddetta autonomia costituzionale, sono dotati di una potestà regolamentare propria per evitare che altri entrino, che altri organi costituzionali entrino nella loro organizzazione. L'altra caratteristica, altra categoria di organi che ci interessa, che dobbiamo tenere presente a priori, sono gli organi monocratici, ovvero sia gli organi ai quali è preposta una sola persona fisica, e gli organi collegiali, organi ai quali sono preposte contestualmente diverse persone fisiche su un piano di parità. Il Parlamento, il Consiglio Comunale e via dicendo sono organi collegiali. La natura collegiale di un organo è importante perché? Perché è importante la natura monocratica o collegiale di un organo? Perché in via generale, laddove l'organo è monocratico, cioè è costituito da una sola persona, e manifesta la sua volontà attraverso un atto che gli spetta, noi non sappiamo come si è formata questa volontà. Perché sono io, arrivo, faccio il sindaco, entro, mi siedo qui, faccio il sindaco e dico adesso faccio un'ordinanza così e così. Ma perché l'ho pensata io? Tutto il procedimento logico attraverso il quale io sono giunto all'idea di prendere quella decisione piuttosto che quell'altra, di prendere quel provvedimento piuttosto che quell'altro, si è svolta tutta nella mia testa. E allora, con riferimento agli organi monocratici, diventa particolarmente importante la motivazione dell'atto. Cioè il fatto che io, organo monocratico, nel momento in cui faccio la grida contro i bravi vagabondi, devo dire bisogna estirpare la mala genia dei bravi vagabondi per questo motivo. Mi sono alzato, ho visto che ogni notte vengono uccise 15 persone da un bravo e un vagabondo, che altre vengono derubate, eccetera, eccetera, per tutte queste ragioni io commino la pena di se qualcuno si mette a fare il bravo e vagabondo. Per gli organi collegiali il problema della motivazione, per le Per le deliberazioni di un organo collegiale, in via generale le manifestazioni di volontà di un organo collegiale si chiamano deliberazioni. Per le deliberazioni di un organo collegiale, in via generale, la motivazione è meno rilevante, perché nell'organo collegiale per adottare quella decisione la discutiamo. Siamo in 10, non è che arriva uno e dice si fa così, discutiamo che come dobbiamo strutturare quell'atto e quella manifestazione di volontà. Quindi la motivazione è meno importante, però sono importanti altre cose per garantirci che quella manifestazione di volontà dell'organo collegiale sia presa come deve essere presa, perché sarà importante che l'organo collegiale si riunisca regolarmente. Perché se no io che sono il presidente, invece di convocare gli altri 25 membri ne convoco solo 10, quelli che stanno simpatici a me, e l'organo collegiale decide quello che voglio io. E quindi sono importanti i vari passi del procedimento di formazione della volontà dell'organo collegiale. Sarà importante la convocazione, che deve essere comunicata a tutti i membri dell'organo collegiale. Deve essere comunicato un certo lasso di tempo prima che l'organo collegiale si riunisca, perché tutti quelli che ne fanno parte devono essere messi in grado di studiare gli argomenti che verranno discussi, non presentarsi lì come tanti cioccolatai. Sarà importante fissare l'ordine del giorno nella convocazione, cioè gli argomenti che verranno discussi e l'ordine nel quale gli argomenti vengono discussi. Perché l'ordine secondo voi? Per l'importanza va bene, sicuramente si discuteranno prima, verranno messi all'ordine del giorno prima gli argomenti più importanti e dopo gli altri, ma c'è una ragione specifica per cui l'ordine del giorno deve essere rispettato, perché mettiamo che il collegio si riunisca a Bergamo e io venga da Lovere, vedo che si discutono 10 cose e la cosa importante è al punto 1, allora farò di tutto per essere da Lovere a Bergamo per l'inizio della riunione. Se vedo che la cosa importante si discute al punto 5, magari me la prendo con un attimo di maggiore comodità. Allora se non venisse rispettato l'ordine del giorno quella scaletta lì, chi presiede l'assemblea o alcuni membri dell'assemblea giocheresti, guarderebbero in giro e dirlo: sì, adesso la maggioranza ce l'ho io, allora facciamo questo argomento qui. Oppure, no, adesso la maggioranza ce l'hanno loro, quindi questo argomento qui la spostiamo dopo. Ed è importante quindi che l'organo collegiale deliberi secondo l'ordine stabilito nell'ordine del giorno, per l'appunto. Sono importanti il quorum costitutivo. Abbiamo un collegio di 20 persone perché possa validamente deliberare è necessario che siano presenti almeno 15 persone. Nella Corte Costituzionale, che è composta in via ordinaria da 15 persone, perché il giudizio sia valido è necessario che la riunione sia valida, è necessario che siano presenti almeno 11 giudici su 15, quindi un quorum costitutivo piuttosto alto. E poi il quorum deliberativo, le decisioni devono essere prese a maggioranza. La maggioranza, che può essere semplice, il collegio di 10, tutte le proposte ottengono 2 voti, uno ottiene 3 voti, passa la proposta di 3 voti. Oppure può essere la maggioranza qualificata, la prima maggioranza qualificata è la maggioranza assoluta, metà più 1. Collegio di 15, maggioranza 8. Perché non si può tagliare a metà. Oppure ci possono essere maggioranze ancora più qualificate, 2/3, 4/5. Vedremo nel corso dello svolgimento del corso che ci troveremo di fronte alle maggioranze più varie, alle maggioranze qualificate più varie a seconda della decisione da prendere. No pausa, arriviamo tutto fino in fondo, dai. Poi sono 9:15. Allora, è stavamo dicendo, ad esempio, della classificazione degli organi, queste sono le due classificazioni principali. Ce ne sono mille altre che incontreremo. Avremo la, tra le altre, dobbiamo tenere presente la distinzione tra organi interni e organi esterni. Organi interni sono quelli che hanno, cui compete di avere rapporti solo con altri organi di quella persona giuridica, non sono tenuti a manifestare la volontà della persona giuridica verso l'esterno. Organi esterni invece sono quelli cui compete di manifestare verso l'esterno la volontà di quella persona giuridica. Per cui, ad esempio, un funzionario comunale che non sia addetto ad uno sportello occuperà un ufficio e sarà titolare di un organo interno. Invece, il funzionario comunale cui compete di rilasciare la carta d'identità o il certificato di residenza sarà titolare di un organo esterno. A seconda dell'attività avremo organi di amministrazione, organi che svolgono, organi attivi, organi consultivi, organi di controllo, ma tutte queste classificazioni ce le vediamo un po' alla volta via via che vedremo, che affronteremo i vari organi nei quali ci imbatteremo. Una persona giuridica può agire in proprio, cioè attraverso i propri organi, oppure può valersi della collaborazione di altri soggetti, e questi soggetti sono i cosiddetti ausiliari dello Stato o della persona giuridica della quale ci vediamo, rispetto alla quale ci veniamo a trovare di fronte. Questi soggetti ausiliari dello Stato sono tendenzialmente tutti dotati di autarchia, molti sono dotati di autonomia e qualcuno è anche dotato di autogoverno. Autarchia, e adesso ce la pigliamo così, la capiremo meglio tra un'oretta, autarchia è la capacità di porre in essere degli atti giuridici che hanno la forza, la stessa forza degli atti amministrativi posti in essere dallo Stato. E la forza specifica degli atti amministrativi, come vedremo tra un attimo, è l'esecutorietà. Autonomia è la capacità di porre in essere delle norme generali ed astratte. Autogoverno lo vedremo bene quando è la capacità di scegliere in proprio i titolari degli organi destinati a gestire gli interessi di un certo territorio. In via generale tutte le persone ausiliari dello Stato sono persone fisiche, sono persone giuridiche, persone giuridiche pubbliche. Talvolta possono essere anche persone fisiche, e rarissimamente, in Italia c'è un esempio solo, possono anche essere persone giuridiche private. Allora, persone fisiche quando? Io ad esempio, la Repubblica Italiana interrompe i propri rapporti diplomatici con la Svizzera ed affida la gestione dei suoi interessi in Svizzera all'ambasciatore del Belgio piuttosto che della Svezia. Allora in questo caso ci troviamo di fronte al rappresentante dello Stato italiano, della persona giuridica italiana, individuato in una persona fisica. Quando qualcuno fa causa allo Stato, lo Stato della Repubblica Italiana, la Repubblica Italiana scende in giudizio non difesa da un avvocato qualsiasi, ma difesa da un apposito organo che è l'avvocato dello Stato. In questo caso ci troviamo di fronte anche qui ad un'ipotesi di rappresentanza attribuita ad una persona singola, ma pubblica. Uno dei prodotti, anzi secondo me il prodotto principale di ogni soggetto pubblico è la certezza pubblica, cioè il fatto che il soggetto pubblico mette in circolazione delle notizie che non possono non essere prese che come vere. Quando io stampo una banconota da 5 euro, sicuramente il pezzo di carta sulla quale sono stampati, sul quale sono stampati 5 euro non vale 5 euro, è un pezzo di carta, però ciascuno di noi è tenuto ad accettarlo come valore di 5 euro. Questa è una manifestazione di certezza pubblica, perché nessuno può sottrarsi ad accettare quella banconota come rappresentativa di un valore di 5 euro. Quando io prendo la mia carta d'identità, sulla quale c'è scritto che io sono io, nessuno può dire che io non corrispondo, che io che esibisco quella carta d'identità sulla quale c'è la mia effigie non sono io, salvo che non dimostri che l'ufficiale di anagrafe che me l'ha rilasciata ha dichiarato il falso. Questa è una manifestazione di certezza pubblica, cioè il fatto che ciascuno di noi è tenuto rispetto a determinate manifestazioni di volontà ad accettarle come vere, come non discutibili. Questo è un prodotto tipicamente dello Stato, la certezza pubblica, ed esiste una sola forma da noi di certezza pubblica posta in essere da un soggetto privato, che è il... chi è questo soggetto privato? Che è il notaio. I notai hanno come compito fondamentale quello di attribuire certezza pubblica in diversi gradi di intensità agli atti che sono tenuti ad adottare. Per cui se io mi trovo di fronte ad una compravendita fatta per atto pubblico, vuol dire che sicuramente il signor X ha venduto al signor Y, sicuramente ha venduto al signor Y sicuramente quell'immobile, sicuramente per quella somma, e che il signor Y è diventato proprietario di quell'immobile dal giorno 5 maggio piuttosto che 29 settembre di quell'anno, perché il notaio ha attribuito attraverso la forma dell'atto pubblico certezza pubblica al contenuto di quell'atto, e nessuno può dire che non sia così a meno che non quereli di falso il notaio. Va bene. Allora, adesso, nonostante alcune manifestazioni di fatica, direi che potremmo incominciare ad occuparci di quello che è il cuore del nostro studio, che sono le funzioni della persona giuridica statuale. Allora, abbiamo visto che la caratteristica fondamentale della della persona giuridica statuale, una delle qualità fondamentali della persona giuridica statuale è essere titolare della sovranità, che la sovranità è la massima potestà di governo. Il nostro problema è di vedere come si esercita, attraverso quali attività viene ad essere esercitata dagli organi costituzionali la sovranità. 1. 2, sappiamo che la persona giuridica statuale è una persona giuridica territoriale, quindi è una persona giuridica a fini generali, caratterizzata da politicità, ovvero sia dalla possibilità di determinare di volta in volta la gerarchia dei fini da perseguire e le modalità di come perseguirli. La sovranità è appunto l'attività che viene posta in essere dalla persona, è il complesso di attività che vengono poste in essere dalla persona giuridica statuale per l'individuazione e il perseguimento dei fini che le sono propri. Dalla prima metà del 1700, cioè da quando il nostro buon vecchio Montesquieu ha scritto il suo famoso libro La l'esprit de loi, lo spirito della legge, le funzioni fondamentali dello Stato attraverso i quali, attraverso le quali si esprime, si esercita la sovranità sono tre. E sono? Quali sono? Sono le funzioni legislativa, esecutiva, amministrativa e giudiziaria, come giustamente diceva il Signore. Queste funzioni possono essere definite in tre modi, cioè, più che essere definite, possono essere affrontate sotto tre diversi punti di vista. Un punto di vista oggettivo, un punto di vista soggettivo e un punto di vista materiale, diciamo così. Dal punto di vista oggettivo, ciascuna di queste funzioni descrive un'attività. La funzione legislativa è la funzione attraverso la quale l'ordinamento è quella manifestazione di sovranità attraverso la quale l'ordinamento si pone e si produce e si riproduce. L'ordinamento si fonda essenzialmente, abbiamo visto, su norme. La funzione legislativa, o più con termine più generico normativa, consiste appunto nel porre e nel modificare le norme che costituiscono quell'ordinamento giuridico. La funzione esecutiva o esecutivo-amministrativa consiste nell'attività posta in essere dagli organi costituzionali e non competenti, nell'attività concreta e materiale necessaria per dare seguito al contenuto di una regola, ed è per questo che si chiama da un lato esecutiva, perché esegue la legge, e dall'altro amministrativa, perché consiste in una serie di attività spicciole. Devo costruire la scuola, devo reclutare degli insegnanti, devo costruire una strada, devo creare il collegamento, sono tutte cose che si concretano in attività, sotto sotto alla fine hanno un'attività materiale per arrivare a quello scopo. La funzione giudiziaria, in cui il termine deriva da ius dicere, dire il diritto, giudiziario, significa, è la funzione attraverso la quale l'ordinamento, la persona giuridica Stato, constata, verifica, viene chiamato, diciamo sì, verifica all'interno di un conflitto, verifica, innanzitutto verifica se c'è il conflitto, dopodiché verifica qual è la situazione di fatto, qual è la norma di diritto che deve essere applicata in quella situazione di fatto e dà disposizioni coattive perché quella norma sia seguita. Queste sono le tre attività fondamentali. Distinzione oggettiva. Distinzione soggettiva vuol dire quali organi pongono in essere queste attività. E allora avremo degli organi del potere esecutivo, del potere legislativo o normativo, cui compete esclusivamente di svolgere quell'attività, l'attività normativo-legislativa. Gli organi del potere esecutivo-amministrativo, cui compete di adottare i provvedimenti. E l'ultimo, il potere giudiziario, cui compete di accertare e affermare, rendere coattiva la norma di diritto da applicare in quel caso. Se voi guardate sul libricino, cioè sul libretto che abbiamo preparato, c'è una bella tabellina nella quale queste cose qui, bella, insomma a me sembra sufficientemente chiara, nella quale queste cose qui vengono riassunte e vengono collegate tra di loro. L'aspetto che ci interessa maggiormente tenere presente rispetto a questa divisione, a questo primo schema di divisione dei poteri, è quella che definiamo la distinzione formale. Perché l'attività, ciascuna, gli atti attraverso i quali viene svolta ciascuna di queste attività hanno una efficacia, e che cosa sia l'efficacia dovremmo saperlo, specifica, che li caratterizza. E quindi, per quel che riguarda gli atti normativi, l'efficacia specifica è la forza di legge. Per cui la norma, come abbiamo visto, produce effetti solo per il futuro ed è in grado di abrogare la norma contraria precedente. E questa è la forza di legge. Esistono degli atti normativi che possono non avere la forza di legge. L'efficacia specifica dell'atto amministrativo, ovvero sia dell'atto posto in essere, dell'atto amministrativo posto in essere dall'organo appartenente al potere esecutivo amministrativo è l'esecutorietà. E che cos'è l'esecutorietà? Che già qui andiamo più sul difficile. E l'esecutorietà è una cosa piuttosto importante che ci viene giù dal passato e che caratterizza in maniera maggiore o minore gli atti amministrativi. Ciascuno di noi, nel momento stesso in cui ad esempio stipula un contratto con qualcun altro, il signore mi vende una casa e io gli pago il prezzo, però lui non mi consegna la casa. E allora che cosa succede? Io non posso andare da lui, come succede nel film western, prenderlo per il bavero, sbatacchiarlo un po' contro la parete, magari infilargli sotto il naso la canna di una pistola e dire adesso mi dai la casa, brutto bastardo. No, perché questo è farsi da sé le proprie ragioni. Devo andare dal giudice, dimostrare che abbiamo stipulato un contratto, dimostrare che io ho pagato il prezzo e che lui non mi ha consegnato la merce che dovevo avere in cambio. Il provvedimento amministrativo, l'esecutorietà, consiste nel fatto che il soggetto appartenente al potere esecutivo può dare esecuzione coattiva al proprio provvedimento anche senza bisogno dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Quindi è legittimato ad usare la forza. L'ordinamento lo legittima ad usare la forza nei confronti di un soggetto per raggiungere o per dare soddisfazione all'interesse per il quale è posto in essere quel provvedimento amministrativo. Ora, dobbiamo tenere presente, e questa è l'esecutorietà, ed è una caratteristica dell'atto amministrativo tuttora valevole. Vedremo, quando ci occuperemo dell'atto amministrativo, quali sono alcune caratteristiche di questa esecutorietà. Adesso dobbiamo tenere presente un aspetto. Primo, l'autorità amministrativa, esecutiva amministrativa ha questo potere. Secondo, bisogna ricordare che più si è venuti avanti nel tempo, più la forza dell'esecutorietà è andata restringendosi. Una volta il soggetto pubblico poteva dire fai così e se tu non lo facevi ti schiaffeggiavi. Adesso l'esecutorietà in senso più pieno è propria solo di determinati atti. Ad esempio, non so, le cartelle esattoriali. Io non ho pagato l'imposta, vengo diffidato a pagarla e se non la pago entro un certo lasso di tempo, a prescindere dall'intervento del giudice, l'autorità amministrativa mi pignora una serie di beni fino alla concorrenza della somma che le devo. Il vigile mi dà la multa, io la devo pagare, però posso anche impugnarla. Il provvedimento amministrativo di minore rilievo posso anche, tra virgolette, disobbedirlo o pretendere impugnarlo prima ancora che venga eseguito, bloccandone quindi l'esecutorietà, impugnarlo prima che venga eseguito. Però lo devo impugnare. Non è che posso dire all'autorità amministrativa tu prima vai dal giudice e poi lo esegui, no, sono io che devo bloccare l'autorità amministrativa impugnando quell'atto, e questo è, diciamo, quello che rimane, ma non è irrilevante, della esecutorietà dell'atto amministrativo in via generale. E infine abbiamo la forza specifica, l'efficacia specifica della sentenza è data dal giudicato, o res giudicata o regiudicata. Che cosa vuol dire giudicato? Vuol dire che una volta che una sentenza, che quanto è stabilito in una sentenza e non sia stata impugnata in una sentenza definitiva, fa stato tra le parti e non può essere contestato da nessuno. Torniamo all'ipotesi precedente. Io ho comperato la casa dal Signore, gli ho dato la somma, ma il Signore non mi ha dato la casa. Lo cito in tribunale per far sì che mi venga data entrare in possesso del bene che ho acquistato, ma il Signore, che è molto più abile e più furbo di me, riesce a dimostrare al giudice che non c'è stato contratto. Il suo avvocato è bravissimo, riesce a dimostrare al giudice che non c'è stato contratto e che io non gli ho dato nessuna somma. Il giudice stabilisce così e io non impugno la sentenza. Questa è la verità che deve essere accettata da tutti. Quando i miei eredi, io morirò, i miei eredi troveranno che nel mio patrimonio ci sono 200.000 euro in meno perché ho acquistato una casa dal Signore, non potranno rivolgersi a lui, perché quell'atto non è vero, anche se materialmente l'ho fatto. Quindi il giudicato dire che una cosa fa stato tra le parti significa che quanto contenuto in una sentenza diventata definitiva, cioè che non può più essere impugnata, non può più essere contestato da nessuno, deve essere preso così com'è, sia che corrisponda alla verità, sia alla verità dei fatti, sia che non corrisponda alla verità dei fatti. Voi direte, bella roba. Beh, abbiamo detto che il diritto serve per creare certezza. Abbiamo parlato della maggiore età, certezza intersoggettiva. Abbiamo parlato della maggiore età, abbiamo detto che col compimento della maggiore età, sia che uno sia Einstein, sia che uno sia assolutamente incapace di intendere e di volere, acquista la capacità giuridica salvo che non gli sia negata, perché l'ordinamento ha bisogno di linee sicure. 18 anni è uno spartiacque. Questa efficacia della sentenza corrisponde alla stessa esigenza. La sentenza fa stato tra le parti perché c'è bisogno di una certezza che giri, circoli nella collettività a cui fa capo, nella collettività che compone quel determinato ordinamento. Ok? Quindi, quando noi parliamo di atti, quando noi parliamo dell'attività, dobbiamo tenere presente in termini di atti, oggettivo, in termini di soggetti che pongono in essere quell'attività, e soprattutto, e anche, cosa che non è rilevante, in termini di efficacia specifica di quell'atto. Ok? Va bene. E adesso prendiamo in considerazione l'ultima cosa per quest'oggi e poi ci vediamo domani. Allora, applauda, vedremo poi quando toccherà applaudire a me se riuscirò ad applaudire nella stessa maniera. Dunque, allora, lo schema che abbiamo presentato fino adesso, che abbiamo cercato di tracciare fino adesso, è quello che appunto è stato abbozzato dal Marchese di Montesquieu nel corso del 1700. Dobbiamo tenere presente che il nostro signor di Montesquieu viveva in una situazione in cui c'era lo stato di la forma di stato di polizia o di stato assoluto, e quindi elabora questa sua ripartizione dei poteri tenendo presente che con questa finalità, se noi ripartiamo così le funzioni dello Stato, evitiamo che il potere diventi assoluto. Perché? Perché se chi pone le norme non le deve eseguire, e se chi le esegue non le deve far rispettare, e se chi le fa rispettare non le pone, siamo tutti più garantiti. Perché se io pongo la norma e la devo anche eseguire, farò una norma ad persona, come si dice, a mia immagine e somiglianza, secondo quello che interessa a me. Se io che eseguo la norma, potere esecutivo, sono anche quello che la fa, ancora mi troverò al punto di partenza, farò una norma che mi fa comodo, non una norma che mi ostacola. E infine, se io sono quello che devo applicare la norma, ma la posso anche fare, beh, allora se nell'applicazione in quel momento lì quella norma mi pesta sui piedi, io la cambio e sono a posto. Se io invece ripartisco e separo queste funzioni in quanto tali e le attribuisco ad organi differenti, è più difficile, non è impossibile, ma è più difficile che l'interesse personale del titolare dell'organo sopravanzi sull'interesse che fa capo alla collettività, faccia atto sull'interesse che fa capo alla soggettività. La teoria della separazione dei poteri, però, alla quale si sono ispirati rigorosamente tutte, si sono ispirate rigorosamente tutte o quasi tutte le costituzioni del 1800, nel corso del 1800 stesso ha subito, e soprattutto nei primi anni del Novecento, ha subito alcune modificazioni. Per essere rapidi, diciamo così, nelle forme di Stato socialista alle quali abbiamo accennato ieri, quelle forme cioè di Stato che, dove l'eguaglianza faceva, la cui teoria generale l'eguaglianza faceva aggio sulla libertà e che affermavano di essere forme di governo che avevano come punto di riferimento gli interessi, esclusivamente gli interessi delle classi più diseredate, che cosa si diceva, riprendendo un'affermazione di Marx, se non sbaglio, del manifesto del Partito Comunista? Si diceva che la suddivisione, che la teoria della divisione dei poteri era la teoria della diffidenza organizzata. E perché, diceva Marx, siccome la borghesia di suo è concentrata sull'interesse privato, perché l'interesse privato non prevalga, io divido i poteri così, ma se noi abbiamo come interesse, non è necessario fermarsi, ma anche per uscire si può fare con calma. Ma, diceva, e quindi la struttura del borghese si fonda sull'interesse individuale e privato, quindi per forza la cosa pubblica deve essere organizzata in forma di diffidenza organizzata, perché tutti temono che quando uno è lì si faccia gli affari suoi. Ma se noi abbiamo una forma di Stato che ha come interesse principale l'eguaglianza di tutti i cittadini, la parità di condizioni, non c'è necessità. Persegue questo fine, non è necessario ripartire il potere fra più organi, e quindi quella forma di Stato si poneva, aveva come punto di riferimento il principio della unità del potere statale. Il potere statale è unico, quindi funzione amministrativa, esecutiva e giudiziaria fanno tutte capo al popolo, che la esercitano attraverso gli organi rappresentativi del popolo, che là si chiamavano soviet, cioè consigli, che attribuiscono, sono loro che attribuiranno determinate funzioni ai singoli organi. Per cui vigeva il principio dell'unità del potere statale e della doppia dipendenza. Il soviet della strada, i vari soviet delle strade eleggevano il soviet di quartiere, che a loro volta eleggevano il soviet di città, che a loro volta eleggevano il soviet di provincia, e su fino ad arrivare al soviet supremo, che era formato dal soviet dei cittadini e dal soviet delle nobili, i quali a loro volta al proprio interno eleggevano l'esecutivo ed eleggevano anche i membri del potere giudiziario, perché tutto doveva dipendere dalla rappresentanza popolare. Però c'era anche un altro giochetto, diceva il principio della doppia dipendenza. L'esecutivo di questo soviet dipendeva dal soviet dal quale era eletto, però dipendeva anche, proprio perché esecutivo, dall'organo esecutivo superiore, cioè quello del soviet più grande. Quindi il soviet di quartiere finiva da un lato col prendere ordini dal soviet, cioè l'esecutivo di quartiere prendeva ordini dal soviet di quartiere, ma sotto sotto anche dal soviet supremo, perché era gerarchicamente inferiore al soviet supremo. Dico questo perché quella esperienza statuale ha fatto il suo tempo. ma la teoria della diffidenza organizzata ha lasciato le sue tracce. Ha lasciato le sue tracce nel corso del Novecento, nelle costituzioni più moderne, perché si è rilevato che una divisione, il principio della rigida divisione dei poteri non è così efficiente come si spera. Talvolta, per delle ragioni che vedremo via via che svolgeremo il nostro corso, può essere importante che un'attività che di per sé è di un tipo venga svolta da un organo del potere di un altro potere, perché è più efficiente sotto un qualche profilo o è più efficace sotto un qualche altro profilo, e questi profili li vedremo. La teoria, quindi, alla teoria della rigida divisione dei poteri si è sostituita la teoria della, è rimasta fissa la teoria della divisione dei poteri, ma è stata attenuata dal principio della collaborazione tra gli organi dei vari poteri. Come si sostanzia questo principio concretamente lo vedremo via via che studiamo gli organi del nostro Stato. Qui però dobbiamo concentrare l'attenzione su un fatto. Non so se tutti abbiano il libro, se no dobbiamo concentrare l'attenzione su un fatto, che proprio perché gli organi di un potere possono svolgere funzioni che fanno capo ad un altro potere, e questo che cosa comporterà secondo voi? Avrà un'incidenza su che cosa? Sull'efficacia dell'atto, che non sarà più tale o non corrisponderà più pienamente all'efficacia propria di quel tipo di atto. Se voi guardate sul libretto trovate un'altra tabellina nella quale nelle colonne abbiamo indicata la attività, nelle colonne abbiamo indicato l'organo, e nelle righe, nelle traverse, abbiamo indicato il potere. A seguito della teoria della collaborazione tra i poteri, abbiamo che quando il legislativo, quando un organo, l'organo del potere legislativo, pone in essere un'attività sostanzialmente normativa, avremo la legge, verrà ad essere posta in essere una legge sia in senso formale sia in senso materiale, che avrà l'efficacia propria della legge. Ok? Però attività normativa, il potere legislativo può essere chiamato a porre in essere attività normativa anche con riferimento ad attività esecutivo-amministrative. Ad esempio, quando l'esecutivo vota, quando il legislativo vota la legge di bilancio, la legge di bilancio che cosa fa? La legge di bilancio dispone, autorizza a incassare determinate somme e a spenderne delle altre. Quindi è una legge di contenuto amministrativo. Allora vorrà dire che la legge di bilancio sarà una legge formalmente una legge, sostanzialmente un atto amministrativo, e questo incide sulla sua efficacia, perché una legge di bilancio è destinata a durare in eterno? No, ogni anno cambia, ogni legge di bilancio comincia a produrre effetto il 1 gennaio e cessa il 31 di dicembre, mentre ogni legge in via generale non è a termine, tende a valere in eterno se non c'è una legge che la sostituisce. Quindi vedete che attraverso il principio della collaborazione tra i poteri viene, che è importante, perché è importante che il Parlamento stabilisca il bilancio, voti la legge di bilancio, perché sennò il governo potrebbe metterci le mani in tasca ogni che sospinta. Invece il fatto che sia l'organo rappresentativo di tutti autorizzare di spendere dei denari o di incassare dei denari è una forma di garanzia per tutti quanti. E quindi è importante che, che quella funzione, benché amministrativa, sia attribuita all'organo legislativo. È di maggiore garanzia per tutti, dice l'articolo 81 della Costituzione che il bilancio deve essere, nei diritti civili la Costituzione stabilisce che nessuna prestazione può essere richiesta al cittadino, articolo 21-23, se non in forza di una legge. E perché se no arriva il sindaco di Bergamo e dice: te, fammi la corvée, puliscimi la strada davanti al comune o peggio ancora davanti a casa mia. No, questo è possibile solo se c'è una legge che attribuisce questa competenza. Idem per le leggi di autorizzazione o per le leggi di ratifica dei trattati internazionali. Adesso non stiamo qui a vederle perché le vedremo a suo tempo, l'essenziale è che capiamo che ci sono degli atti che sono posti in essere, hanno la forma dell'atto di un potere, ma hanno il contenuto di un altro potere e quindi l'efficacia di quell'atto sarà differente. Nel nostro ordinamento il potere esecutivo può porre in essere delle norme e sono le occasioni, e questo può avvenire con i decreti legge e con i decreti legislativi che hanno forza di legge, e può avvenire con i regolamenti, che invece sono fonti secondarie. Anche qui, quando vedremo più approfonditamente decreti legge e decreti legislativi, vedremo che hanno la forza della legge, ma si comportano in maniera particolare. Perché? Perché sono atti normativi primari, ma posti in essere dal potere esecutivo, per delle ragioni che vedremo. Sempre stando alla tabellina, avremo che quando il potere esecutivo amministrativo pone in essere un'attività esecutiva amministrativa, pone in essere un atto amministrativo in senso proprio. E quindi qui ci troveremo di fronte ad un atto che avrà sicuramente esecutorietà. La sua efficacia non sarà variata perché è l'atto posto in essere dal soggetto proprio nello svolgimento dell'attività propria. Idem quando un organo del potere giudiziario pone in essere un'attività materialmente giudiziaria, ci troveremo di fronte a delle sentenze. Ma nel nostro ordinamento l'organo giudiziario può essere anche chiamato a porre in essere un'attività di carattere amministrativo, tutte le volte che svolge quella che tecnicamente si chiama l'attività di volontaria giurisdizione. L'attività di volontaria giurisdizione è quell'attività che vede chiamato in causa il giudice, un organo del potere giudiziario, a prescindere dalla sussistenza di un conflitto di interessi. Chi ha fatto ragioneria? Mi faccio un esempio di volontaria giurisdizione. Lei dovrebbe avere una quantità sulla punta delle dita. Ma invece di parlare tra di voi, se parlate a me, facciamo prima. Quando si deve omologare una società, uno si rivolge al tribunale, alla sezione commerciale del tribunale, presentandogli il proprio statuto, il proprio atto costitutivo, il proprio statuto della società che intende costituire, che ha già costituito, ma che deve essere omologata. Questo perché? Perché l'ordinamento ritiene che per svolgere determinate attività economiche in forma societaria, la società deve rispettare determinate caratteristiche. E chi verifica queste caratteristiche? Le potrebbe verificare il prefetto o il sindaco, che sono autorità amministrative. Ma il sindaco e il prefetto sono organi, in quanto organi amministrativi, sono organi che sostengono degli interessi particolari. E quindi io, siccome sono il sindaco e lui è il mio concorrente, io sono il sindaco che di mio fabbrico lampadine e lui è il mio concorrente di, nella fabbrica di lampadine che la fa in una società, la fa in forma societaria, quello di questa società no, non è omologabile. È per questo che l'ordinamento attribuisce l'omologazione delle società al giudice, perché il giudice deve agire solo secondo la legge, quindi una volta che lo statuto e l'atto costitutivo della sua società hanno quelle caratteristiche previste dall'ordinamento, il giudice lo omologa, non c'è lite, perché nessuno si oppone al fatto che lui faccia una società, non c'è tensione di interessi, c'è solo la verifica della corrispondenza della struttura alla struttura prevista dall'ordinamento. Volontaria giurisdizione, atto amministrativo, perché è una, il contenuto materiale dell'omologazione è un atto amministrativo, ti autorizzo a svolgere quell'attività in forma societaria. Se noi torniamo indietro nel 500, 600, quando c'erano la Compagnia delle Indie piuttosto che la Compagnia delle Americhe, cos'erano? Erano delle società, quelle che per noi sarebbero delle società per azioni, cioè un certo numero di capitalisti di allora si riunivano, mettevano insieme i capitali per fare una flotta e andare a sfruttare i giacimenti non so che cosa in India. Era un'impresa commerciale di tale portata economica che lo Stato aveva paura che una flotta potesse combattere con la sua flotta e allora autorizzava l'esercizio di questa cosa. Fino alla fine del Settecento le attività commerciali di una certa portata venivano autorizzate dall'autorità amministrativa, era un'autorizzazione, se non addirittura una concessione. Nell'Ottocento, quando tutto il mondo si regge sull'attività economica, l'attività economica diventa un nostro diritto e non si pone più un problema di autorizzazione, o meglio, rimane un problema di autorizzazione sotto il profilo della verifica formale, non della verifica sostanziale. E allora questa verifica formale viene attribuita al giudice. Quando ci sono le elezioni, chi conta i voti? Beh, chi conta i voti sono, o si fa un referendum, sono gli scrutatori. Però la verifica sui voti, la prima verifica, uno dei vari verbali, viene inviata alla Corte d'Appello, presso le quali sono costituite, o i tribunali o la Corte di Cassazione, presso le quali sono costituiti gli uffici circoscrizionali e Corte di Cassazione centrale per le elezioni, gli uffici elettorali circoscrizionali e centrali. Perché? Perché è opportuno non che sia un'autorità amministrativa a verificare la regolarità del voto, ma che sia un'autorità giudiziaria, perché l'autorità giudiziaria opera solo avendo di fronte a sé solo la legge. Quindi ci troviamo di fronte all'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria svolge attività sostanzialmente amministrativa, ma la svolge in forme giudiziarie. Quindi l'atto che ne seguirà sarà un atto proprio dell'autorità giudiziaria, anche se non avrà il contenuto fino in fondo dell'atto, non avrà la forza di giudicato. Ok? Allora, ultima considerazione, e poi per oggi basta. Alle tre funzioni che abbiamo visto fino adesso, classiche, normativa, esecutiva, amministrativa e giudiziaria, soprattutto nel corso dell'ultimo secolo, del secolo scorso, via via che veniva ad affermarsi la forma di Stato sociale, è emersa un'ulteriore funzione, che è la funzione di indirizzo politico. Perché? Perché noi sappiamo, non che non esistesse ai tempi di Montesquieu, solo che non veniva, era più difficile percepirla, si è percepita più facilmente dopo. Siccome gli ordinamenti giuridici sono ordinamenti territoriali e la territorialità porta con sé la possibilità di scegliere e individuare e graduare gli interessi che quell'ordinamento pone in essere, questa attività di scelta, di graduazione e di gerarchizzazione degli interessi da perseguire nelle modalità e nelle forme si chiama funzione di indirizzo politico. Perché? Perché gli organi competenti sono posti, possono svolgere questa scelta, esercitare questa scelta. ma anche qui bisogna distinguere, però all'interno della funzione di indirizzo politico, e questa è una cosa molto importante perché condizionerà tutto il nostro studio successivo, dobbiamo distinguere la funzione di indirizzo politico istituzionale dalla funzione di indirizzo politico contingente o di maggioranza. Perché? Perché nella maggior parte delle costituzioni moderne, che sono costituzioni di Stato di diritto, sociale di diritto, cioè dove sono individuati anche dove nell'atto fondamentale, nella Costituzione, sono individuati anche dei fini da perseguire, i fini di eguaglianza, di libertà, di diritti, di democrazia, eccetera, che andremo via via individuando, quei fini definiti nella Costituzione costituiscono l'indirizzo politico istituzionale. Vuol dire che qualsiasi forza politica governi, quel fine non potrà essere disatteso. Che governi una forza politica di destra, che governi una forza politica di sinistra, il sistema tributario dovrà essere sempre improntato a criteri di progressività e di proporzionalità e di progressività. Che governi una forza di sinistra, che governi una forza di destra, che governi una forza di centro, la giornata di lavoro dovrà essere sempre regolamentata per legge e la retribuzione dovrà essere uguale tra gli uomini e le donne a parità di lavoro, di qualità e di quantità di lavoro. Chiunque governi, ciascuno di noi avrà sempre il diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Questi sono tutti questi elementi che noi riteniamo nella Costituzione, costituiscono manifestazioni di indirizzo politico istituzionale o di regime. Se noi cambiamo qualcosa in questo ambito, cambia la Costituzione. L'indirizzo politico contingente, invece, è l'indirizzo politico che viene posto in essere dalle forze dalle forze al governo in quel determinato momento. Allora noi potremmo essere convinti che per aumentare il lavoro dobbiamo sgravare dalle imposte le imprese, e allora quella forza politica sgraverà le imprese di determinate imposte. Altri potranno essere convinti che per favorire il benessere è necessario il collocamento obbligatorio, nel senso che, non so, persone fisicamente svantaggiate devono comunque essere un certo numero di lavoratori, diciamo così, fisicamente integri. Il datore di lavoro deve assumere una persona fisicamente svantaggiata, allora anche questo sarà una decisione di indirizzo politico contingente. La famosa storia del burro cannone, per tornare sempre lì, è una decisione tendenzialmente di indirizzo politico contingente. Preferisco favorire l'industria pesante, preferisco favorire l'industria alimentare. Che cosa caratterizza la funzione di indirizzo politico rispetto agli elementi che abbiamo detto fino adesso? Abbiamo detto che ogni potere svolge la sua funzione attraverso un atto tipico, con qualche modificazione derivante dalla pluralità, dal principio di collaborazione tra i poteri. Tutti gli organi di tutti i poteri svolgono funzione di indirizzo politico sicuramente istituzionale, alcune anche contingente, e quindi per la funzione di indirizzo politico, la funzione di indirizzo politico viene svolta attraverso gli atti propri del potere che si appartiene e non attraverso atti specifici. E quindi non ci troviamo di fronte ad atti di indirizzo politico in senso stretto che hanno un'efficacia particolare. Gli atti di qualsiasi potere, il fatto che io faccio una legge di bilancio, per tornare ancora al punto di partenza, nella quale favorisco il burro o i cannoni, è un atto anche di indirizzo politico contingente, perché preferisco favorire la produzione alimentare piuttosto che quella bellica o viceversa. Ma non è che diventa particolare, è una legge di bilancio normalissima con l'efficacia propria della legge di bilancio, attraverso la quale però esercito un'attività di indirizzo politico, esercito anche un'attività di indirizzo, la funzione di indirizzo politico. Quindi questo per dire che tutti gli atti tutti gli atti che andremo ad indagare nel seguito di questo corso sono tutti atti, sicuramente di indirizzo politico istituzionale, gran parte di indirizzo politico contingente, che però avranno la forza specifica di quel determinato atto, non una forza specifica propria. Ecco, direi che se riusciamo a meditare bene queste cose e a coglierne la logica, tercela bene in testa, abbiamo già esaurito, ci siamo già portati avanti su metà del corso, perché tutto il resto ci verrà molto più facile da capire.